una produzione Radio Tenebrose Presenze. Storie misteri a Natale. Legge Madame Valover. Un Natale di Maigret di Georges Simenon. Quarta parte. Hai sentito?
Ho sentito quello che hai detto tu, naturalmente, ma non quello che ha risposto lui. Ieri mattina un tale ha telefonato al suo ufficio per sapere dove era Jean Martin. La stessa persona, è chiaro, che ha telefonato la sera a Bergerac per sincerarsi che Martin si trovava ancora lì e che quindi non poteva essere in Boulevard Charles Noir la notte di Natale.
Ed è l'uomo che è entrato in casa?
Più che probabile. E ciò dimostra, se non altro, che non si tratta di Paul Martin, il quale non avrebbe avuto bisogno di fare quelle due telefonate. Poteva, facendo finta di nulla, informarsi dalla cognata.
Comincia ad appassionarti. Confessa che sei felice che sia capitata questa faccenda.
E mentre l'altro cercava di scusarsi, aggiunse:
ma è naturale, no? Mi interesso anch'io. Per quanto tempo ancora credi che la piccola dovrà restare con la gamba incessata?
Non l'ho chiesto.
Ancora una volta, senza accorgersene, era lei a indirizzare il cervello di Maigret lungo una strada nuova.
Non è per niente sciocco ciò che hai detto.
Che cosa ho detto?
Ecco qua. Siccome la bambina è a letto da ormai 2 mesi, ci sono delle probabilità, salvo complicazioni gravi, che non ne abbia più ancora per molto.
Sul principio forse bisognerà che si aiuti con le stampelle.
Non è questo il punto. Tra qualche giorno, voglio dire, o al massimo fra qualche settimana, la piccola potrà uscire dalla stanza. Andrà a spasso con la signora Martin. Il terreno sarà libero, rendendo facile a chiunque di entrare nell'appartamento senza doversi travestire da Babbo Natale.
La signora Maigret muoveva le labbra perché, pur ascoltando e guardando pacificamente suo marito, contava i punti del suo lavoro a maglia. Prima di tutto è la presenza di Colette nella camera che ha costretto l'uomo a ricorrere a uno stratagemma. Visto che lei ha letto da 2 mesi, si può pensare che sono circa 2 mesi che aspetta. Senza la complicazione che ha ritardato la convalescenza, i listelli del pavimento potevano essere tolti già da 3 settimane.
E cosa ne concludi?
Niente, o piuttosto mi dico che l'uomo non poteva più aspettare, che aveva delle ragioni impellenti per agire senza indugio.
Tra qualche giorno Martin sarà di ritorno dal suo giro.
Appunto!
Ma che cosa può aver trovato lo sconosciuto sotto il pavimento?
Ma ha trovato davvero qualcosa?
Se non ha trovato niente, il problema per lui rimane urgente quanto ieri.
Dunque agirà di nuovo.
E come?
Non ne ho la minima idea.
Di un po', Maigret, non hai paura per la piccola? Credi che sia sicura con quella donna?
Lo saprei se sapessi dove è andata stamane la signora Martin con il pretesto della spesa.
Aveva sollevato la cornetta del telefono e chiamato ancora una volta la polizia.
Sono sempre io, Luca. Questa volta vorrei che ti occupassi di taxi. Mi interessa sapere se questa mattina, fra le 9 e le 10, un taxi ha caricato una cliente nei paraggi del Boulevard Charles Noir e dove l'ha portata.
Aspetta, sì, ecco, è bionda. Dimostra poco più di 30 anni. Piuttosto snella, ma robusta. Aveva un tailleur grigio, un cappellino color avana e in mano una borsa per la spesa. Non dovevano esserci molte auto stamane per le strade.
Martin è lì da lei?
Non è ancora arrivato.
Non può tardare.
Riguardo a quell'altro, quell'Orilieu, al commissariato del Palais Royal stanno scartabellando gli archivi. Fra poco avrà le sue informazioni.
Era l'ora in cui Jean Martin prendeva il suo treno a Bergerac e in cui, senza dubbio, la piccola Colette faceva un sonnellino. Si indovinava la sagoma della Doncoeur dietro alle tendine delle sue finestre, intenta a chiedersi probabilmente che cosa stesse facendo Maigret. Della gente cominciava a uscire dalle case, soprattutto famiglie con bambini che trascinavano i loro giocattoli nuovi sui marciapiedi. Certo, c'era coda alle entrate dei cinema. Un taxi si fermò, poi dei passi su per le scale.
La signora Maigret era andata ad aprire prima che avessero avuto il tempo di suonare.
Il vocione era di Torrance,
«È in casa, capo?» E introdusse nella stanza un uomo senza età, che si tenne umilmente contro il muro, gli occhi bassi. Maigret andò a prendere due bicchierini nella credenza e li riempì di prugnolo. «Alla salute!» disse. Con la mano tremante l'uomo esitava, gettava occhiate stupite, inquiete. «Anche alla sua, signor Barthén. Le chiedo scusa di averla fatta venire fin qui, ma si troverà più vicino per andare da sua figlia». «Non le è successo niente, vero?» «Ma no, l'ho vista questa mattina e giocava tutta contenta con la sua bambola nuova». «Tu puoi andare, Torrance. Luca deve avere del lavoro per te». La signora Maigret si era eclissata con il suo lavoro a maglia, installandosi in camera sul bordo del letto a contare i punti. «Si sieda, signor Barthén». L'uomo si era limitato a bagnarsi le labbra e aveva posato il bicchierino sulla tavola, ma ogni tanto gli lanciava un'occhiata ansiosa. «E non si agiti, conosco la sua storia». «Volevo vederla oggi», sospirò l'altro. «Mi ero giurato di andare a letto e di alzarmi presto per venire ad augurarle buon Natale. So anche questo. E poi finisce sempre allo stesso modo. Mi dico che mi faccio solo un bicchierino, giusto per rimettermi un po'. Ha un solo fratello, signor Barthén? Jean, sì, Jean, più giovane di 6 anni. Con mia moglie e mia figlia è tutto quello che amo al mondo. Non è affezionato a sua cognata?» Trasalì, stupefatto e a disagio. «Non ho nulla da rimproverarle. Ha affidato a lei la sua bambina, vero? Ecco, quando mia moglie è morta e io ho cominciato a perdere i colpi, capisce?» «Capisco, la bambina è contenta?» «Ma sì, credo, non si lamenta mai. Non ha cercato di rifarsi una vita?» «Tutte le sere mi impegno a finirla con questa vita e la mattina dopo sono da capo. Sono persino andato da un dottore e mi ha dato dei consigli. Li ha seguiti?» «Per qualche giorno. Quando ci sono tornato era indaffaratissimo. Ha detto che non aveva tempo di occuparsi di me, che avrei fatto meglio entrare in una clinica specializzata». Tese la mano verso il bicchierino, esitò e per consentirgli di bere Maigret trangugiò un sorso. «Non le è mai capitato di incontrare uomini da sua cognata?» «No, non credo che si possa rimproverarle nulla da questo punto di vista». «Sa dove l'ha conosciuta suo fratello?» «In una piccola trattoria che lui frequentava quando era a Parigi, fra un giro e l'altro. Era a 2 passi dal suo ufficio e vicino al negozio dove era impiegata Lorraine». «Il fidanzamento è stato lungo?» «Non saprei. Jean è rimasto via un paio di mesi e al suo ritorno mi ha informato che prendeva moglie». «È stato lei il testimone di suo fratello?» «Sì, per Lorraine è stata la padrona della camera ammobiliata dove allora viveva. Non aveva parenti a Parigi. A quell'epoca era già orfana. C'è qualcosa di male?» «Non lo so ancora. Un uomo si è introdotto stanotte, vestito da Babbo Natale, nella camera di Colette». «Non le ha fatto nulla?» «Le ha dato una bambola. Quando lei ha aperto gli occhi, stava scalzando un paio di listelli del pavimento». «Le sembra che io sia presentabile per andare a trovarla?» «Ci andrà tra poco. Se se la sente, può farsi la barba qui, darsi una spazzolata. Suo fratello è il tipo da nascondere qualcosa sotto un pavimento». «Lui? Neanche per sogno. Nemmeno se avesse qualcosa da nascondere alla moglie?» «Ma non le nasconde nulla, lei non lo conosce. Tutte le volte che torna le porta i conti delle spese di viaggio come farebbe con il principale. Lei sa esattamente quanti spiccioli ha in tasca. È gelosa?» L'uomo non rispose. «Farebbe meglio a dirmi quello che pensa. Si tratta di sua figlia, capisce?» «Non credo che Lorraine sia molto gelosa, ma interessata quello sì. Perlomeno mia moglie ne era certa. A mia moglie non piaceva». «Perché?» «Diceva che aveva le labbra troppo sottili, che era troppo fredda, troppo cortese, che si teneva sempre sulla difensiva. Secondo lei si è buttata su Jean per la posizione che aveva, i mobili, l'avvenire». «Era povera?» «Non parla mai della sua famiglia, però abbiamo lo stesso saputo che il padre è morto quando era giovanissima e che la madre lavorava a mezzo servizio». «A Parigi?» «Nel quartiere della Glacière, non so dove. È per questo che quel quartiere non lo nomina mai. Come diceva mia moglie, è una persona che sa quello che vuole. Secondo lei era l'amante del suo vecchio principale? Maigret gli servì un dito di liquore e l'uomo lo guardò con riconoscenza. Tuttavia esitava, pensando di certo alla visita alla figlia e all'alito che avrebbe avuto. «Le faccio preparare un caffè. Sua moglie su questo argomento doveva avere un'opinione precisa o no?» «Come fa a saperlo?» Badi che non parlava mai male di nessuno, ma con Lorraine era quasi una questione fisica. Le volte che dovevamo incontrarci con mia cognata, la supplicavo di non lasciar vedere la sua diffidenza e antipatia. È strano che le parli di tutto questo, al punto in cui sono. Ho fatto male a lasciarle Colette. Qualche volta me lo rimprovero, ma che altro potevo fare? Non mi ha risposto riguardo all'ex principale di Lorraine. Sì, mia moglie diceva che avevano tutta l'aria di una coppia irregolare e che era comodo per Lorraine sposare un uomo che la maggior parte del tempo era in viaggio. Sa dove abitava Lorraine prima delle nozze? Una via che sbocca su Boulevard Sébastopol, la prima a destra andando da Rue de Rivoli verso i Boulevard. Me ne ricordo perché è lì che andava a prenderla in automobile il giorno del suo matrimonio. Rue Pernelle? Proprio quella, la quarta o la quinta casa a sinistra. Camere ammobiliate con un'area tranquilla e per bene, dove abitano quasi tutte le persone che lavorano nel quartiere. Ricordo che c'erano anche delle attricette dello Châtelet. Vuole farsi la barba, signor Martin? Mi vergogno, però, ora che mi trovo di fronte a dove sta mia figlia. Venga con me. Lo fece passare dalla cucina per evitare la camera dove stava la signora Maigret e gli diede tutto l'occorrente, compresa una spazzola per abiti. Mentre rientrava nella sala da pranzo, la signora Maigret socchiuse la porta e bisbigliò. «Che cosa sta facendo? Si rade!» Maigret prese di nuovo il telefono. Sempre quel bravo Luca al quale affibbiava un bel po' di lavoro per essere il giorno di Natale. «Sei indispensabile in ufficio?» «No, se rimane Torrance. Ho le informazioni che mi ha chiesto, capo.» «Dopo. Ora fila in Rue Pernelle. Dovrebbe esserci ancora un certo alberghetto. Mi sembra vagamente di averlo visto, nella prima casa verso il Boulevard Sébastopol. Non so se il proprietario sia cambiato da 5 anni in qua. Forse troverai qualcuno che ci lavorava all'epoca. Vorrei tutte le informazioni possibili su una certa Lorraine.» «Lorraine chi?» Un momento non ci avevo pensato. Attraverso la porta del bagno andò a chiedere a Martin il cognome da ragazza di sua cognata. «Boitel!» gridò questi. «Luca, si tratta di Lorraine Boitier. La padrona fu testimone alle sue nozze con Martin. A quell'epoca Lorraine era impiegata da Lorieux.» «Quello del Palais Royal?» «Sì, quello. Mi domando se tra loro non ci fosse anche rapporto di altro genere e se qualche volta non si incontravano da lei nell'albergo.» «Ecco tutto. Muoviti. Forse è più urgente di quanto crediamo. Cosa mi volevi dire?» «La faccenda Lorieux. Era un bel tipo. Ci fu un'inchiesta quando scomparve.» In Rue Mazarin, dove abitava con la famiglia, passava per un pacifico commerciante che allevava irreprensibilmente 3 figli. Nel negozio del Palais Royal, invece, succedevano cose strane. Non vendeva soltanto souvenir di Parigi e monete antiche, ma libri e stampe osceni. È una specialità del posto. «E sì, non siamo neanche sicuri che non ci fosse di peggio. Si parlò di un gran divano ricoperto di tessuto rosso che si trovava nell'ufficio in fondo al negozio. In mancanza di prove la cosa fu lasciata cadere, tanto più che non si voleva infastidire la clientela, composta in gran parte da gente più o meno importante. E Lorraine Boitier? Nel rapporto non se ne parla. Era già sposata al momento della scomparsa di Lorieux. Rimase ad aspettare tutta la mattina sulla porta del negozio. Non sembra che l'avesse visto la sera prima, dopo la chiusura. Stavo proprio telefonando per questo quando è entrato in ufficio l'Anglois della polizia finanziaria. Al nome di Lorieux è trasalito, dicendo che gli ricordava qualcosa, ed è andato a dare un'occhiata ai suoi incartamenti. «Pronto, mi segue, capo?» «No, nulla di preciso. Semplicemente il fatto che, intorno a quell'epoca, Lorieux era stato segnalato perché passava di frequente la frontiera svizzera. E per l'appunto era proprio il momento in cui si svolgeva il traffico dell'oro. Lo tennero d'occhio, lo perquisirono 2 o 3 volte alla frontiera, ma senza alcun risultato. «Fila il rupernel, mio vecchio Luca. Credo più che mai che sia urgente». Paul Martin, con le guance bianche ben rasate, era apparso sulla porta. «Sono confuso, ma non so come ringraziarla». «Lei va a trovare sua figlia, vero?» «Non so di solito quanto si trattiene, né come potrà cavarsela, ma quello che vorrei è che non la lasciasse sola finché non arrivo io». «Ma non posso passarci la notte?»
«Ci passi la notte se è necessario, si arrangi».
«Ma c'è pericolo?»
«Non lo so, ma il suo posto è vicino a Colette».
L'altro trangugiò con avidità al suo caffè e si diresse verso le scale. La porta si era appena chiusa alle sue spalle quando la signora Maigret entrò.
«Non può andare da sua figlia a mani vuote il giorno di Natale».
«Ma...» Maigret stava senza dubbio per rispondere che non aveva bambole in casa, quando si vide porgere dalla moglie un oggettino lucido, un ditale d'oro che teneva da anni nel cestino da lavoro e di cui non si serviva mai.
«Dagli questo, a una bambina fa sempre piacere, svelto!»
Dall'alto della scala gridò: «Signor Martin, signor Martin, un momento, per favore!» Gli mise in mano il ditale. «Soprattutto non le dica da dove viene!» Sulla soglia della sala da pranzo si fermò, rannuvolato, poi fece un gran sospiro. «Quando la finirai di farmi recitare la parte di Babbo Natale?»
«Scommetto che le piacerà quanto la bambola, perché è un oggetto da grandi, sai?»
Videro l'uomo attraversare il boulevard, fermarsi un momento davanti alla casa, voltarsi verso le finestre di Maigret come per averne un incoraggiamento.
«Credi che guarirà?»
«Ne dubito». «Se capitasse qualcosa a quella signora Martin?»
«Beh,
nulla. Penso alla ragazzina. Mi domando cosa ne sarebbe di lei». Passarono almeno 10 minuti. Lui aveva aperto un giornale, lei era tornata a sedersi di fronte a lui e sferruzzava con tanti punti, quando Maigret, lanciando uno sbuffo di fumo, mormorò:
«Ma non l'hai nemmeno vista!»
Tempo dopo, nel cassetto in cui la signora Maigret sistemava ogni pezzo di carta rimasto in giro, Maigret avrebbe ritrovato una vecchia busta sul rovescio della quale, durante quella giornata, aveva meccanicamente riassunto gli avvenimenti. Fu soltanto allora che qualcosa lo colpì in quell'indagine, condotta quasi dall'inizio alla fine, senza muoversi da casa e che in seguito doveva spesso citare come esempio. Al contrario di quanto accadde così spesso, non ci fu nessuna precisa combinazione, nessun vero colpo di scena. Non ci fu alcun episodio fortunato, anche se la fortuna intervenne ugualmente e anche in maniera continuativa, nel senso che ogni informazione arrivò al momento giusto con i mezzi più semplici, più naturali. Quante volte accade che dozzine di investigatori lavorino giorno e notte per raccogliere un'informazione di secondaria importanza? Per esempio, il signor Arthur Godfroy, rappresentante degli orologi Zenith per la Francia, sarebbe benissimo potuto andare a passare le feste di Natale a Zurigo, la sua città. Avrebbe potuto semplicemente non essere in casa, oppure sarebbe stato più che possibile che non avesse saputo nulla della telefonata fatta il giorno prima al suo ufficio a proposito di Jean Martin. Quando Luca arrivò un po' dopo le 4, la pelle tesa per il freddo e il naso rosso, ancora una volta quel tipo di fortuna era intervenuto in suo favore. Una foschia densa giallastra era caduta di colpo su Parigi, cosa abbastanza rara, e in tutte le case erano accese le luci. Le finestre, da un lato all'altro del boulevard, sembravano lampioni lontani. I particolari della vita reale erano a tal punto svaniti che ci si aspettava, come sulla riva del mare, di sentir suonare la sirena da nebbia. Per un motivo o per l'altro, probabilmente per un ricordo d'infanzia, ciò faceva piacere a Maigret, così come gli faceva piacere vedere Luca entrare, togliersi il soprabito, sedersi e tendere verso il fuoco le mani gelate. Luca era più o meno la sua copia, ma era di una testa più basso, aveva le spalle meno larghe di una buona metà e un viso al quale si sforzava di dare un'espressione severa. non per irriverenza, anzi, probabilmente senza rendersene conto per mimetismo, per ammirazione, era arrivato a imitare il suo superiore nei minimi gesti, negli atteggiamenti, nelle espressioni. E la cosa si notava più qui che in ufficio, perfino quel modo di inumidire l'orlo del bicchiere prima di bagnarvi le labbra. La proprietaria di quelle camere ammobiliate, Rupert Nell, era morta da 2 anni in un incidente del metrò, cosa che avrebbe potuto complicare l'inchiesta. Il personale in quel genere di albergo cambia spesso e c'erano poche speranze di incontrare ancora qualcuno che avesse conosciuto Lorraine 5 anni prima. Ma avevano la fortuna dalla loro. Come proprietario attuale, Luca aveva trovato il vecchio guardiano notturno. E il caso voleva che costui avesse avuto qualche storia, tempo addietro, con la squadra della Buon Costume. Perciò farlo parlare diventava un giochetto, stava dicendo Luca mentre accendeva una pipa troppo grossa per lui. Mi sono meravigliato che avesse avuto i mezzi per rilevare l'azienda da un giorno all'altro, ma ha finito per confessarmi di essere l'uomo di paglia di un personaggio in vista che mette i suoi capitali in questo genere d'affari, ma preferisce non apparire. Che tipo di locale? Apparentemente normale, abbastanza pulito, una guardiola al mezzanino, camere affittate a mese, qualcuna alla settimana e anche, al primo piano, camere a ore. Si ricorda della donna? Benissimo, ci ha vissuto più di 3 anni. Ho finito col capire che non gli andava genio, perché era terribilmente avara. Riceveva l'Orieux? Prima di andare in Rupert Nell, sono passato dal commissariato del Palais Royal a prendere una fotografia di lui che era nella pratica. L'ho mostrata al proprietario, l'ha riconosciuto subito. L'Orieux andava spesso a trovarla. In media 2 o 3 volte al mese, sempre con delle valigie. Arrivava verso 1:30 del mattino e ripartiva alle 6. Ho controllato l'orario ferroviario e ho visto che coincideva con i viaggi che lui faceva in Svizzera. Per tornare prendeva il treno che arrivava nella notte e alla moglie lasciava credere di aver preso quello delle 6 del mattino. Nient'altro? Nient'altro, tranne che la Lorraine ignorava le mance e che, sebbene fosse proibito, la sera cucinava in camera su un fornelletto a spirito. E altri uomini? No, l'Orieux a parte una vita regolare. Quando si è sposata ha chiesto alla proprietaria di farle da testimone. Maigret aveva dovuto insistere per costringere sua moglie a restare nella stanza, dove del resto non faceva il minimo rumore e aveva l'aria di voler farsi dimenticare. Fine della quarta parte. Avete ascoltato Radio Tenebrose Presenze. Un saluto dalla vostra Madame Valover. Vi ringrazio per essere stati con me in questa notte insonne. Tutti i podcast e tutti gli audiolibri di Radio Tenebrose Presenze sono in ascolto su YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes e Spotify. Attenzione, e vi è data la copia parziale ed integrale ed eseguita con qualsiasi mezzo di tutti i nostri audiolibri e podcast. Molto gradita invece la condivisione tramite link. I nuovi audiolibri e i nuovi podcast escono sempre il venerdì, ma durante le festività natalizie di fine anno escono anche in altri giorni della settimana. Se anche tu hai un'esperienza suggestiva o un argomento misterioso da sottoporci, scrivici su radiotenebrosepresenze@gmail.com. Madame Valover ascolterà tutti. Ti saremo eternamente grati, poi, se vorrai lasciarci una recensione su iTunes.